Sorelle e fratelli, Dio ci sorprende sempre. Il suo amore senza limiti non solo ha creato l'uomo a sua immagine somigliantissima, ma ha voluto stipulare con lui un'alleanza sul Sinai tramite il mediatore Mosè. E poiché il popolo dell'antico patto era continuamente tentato di tradire, egli mandò i profeti a ricordare, a sollecitare la fedeltà all'alleanza. La storia tra Dio e l'uomo è sempre una vicenda di amore e di assenso, di tradimento e di rilancio. Ma la sorpresa di Dio raggiunge il suo culmine nella pienezza dei tempi, quando il Padre manda suo figlio, l'unigenito, per diventare il Dio con l'uomo, l'Emanuele. E poi via via il Dio per l'uomo, nell'evento pasquale della morte e risurrezione, e addirittura il Dio nell'uomo, nell'Eucaristia. Ma il carattere dell'Emanuele compendia il Dio con, per, in, di questo nostro Dio eterna sorpresa. Per cogliere la sorpresa di Dio, occorre che noi coltiviamo la capacità dello stupore. Oggi si registra una sorta di ottundimento di esso. Non ci meravigliamo più di niente e perciò ci condanniamo a non godere più di niente. Dio, tramite il profeta Isaia, come apprendiamo nella prima lettura, una vergine concepirà e partorirà un figlio, può con la sua onnipotenza d'amore rendere feconda una vergine. E questo figlio prodigioso sarà appunto l'Emanuele, il Dio con noi. La storia umana non è estranea mai a Dio. Dio è con l'uomo e resterà sempre con l'uomo perché si fa uomo per sempre. Per salvare l'uomo poteva servirsi o semplicemente della sua volontà o realizzando l'inconcepibile umano che è quello di farsi uomo. Facendo un'analogia chiarificatrice, se uno vuol salvare un naufrago, due sono le modalità. Una è quella di lanciargli una corda dalla riva, l'altra è quella di lanciarsi lui stesso nei flutti. Il Figlio Eterno di Dio ha scelto questo tipo di salvataggio. La misura dell'amore è amare senza misura. Quello che il profeta Isaia annuncia si realizza nel tempo della grazia. La Vergine Maria, coprotagonista per volere di Dio della salvezza dell'uomo, campeggia la scena della liturgia odierna e della storia intera. Essa è promessa sposa di un uomo di nome Giuseppe, ma ecco che Dio prende l'iniziativa e per opera dello Spirito Santo la rende feconda. Giuseppe, il promesso sposo, poteva ripudiarla, secondo la legge ebraica vigente, ma egli non era un legalista, bensì uno che obbediva alla sua coscienza illuminata sempre da Dio, il quale non tarda per mezzo di un angelo a rassicurarlo che poteva prendere con sé Maria, perché quello che ella portava in grembo era opera dello Spirito Santo. Egli predice la nascita del figlio, chiamato Gesù, che letteralmente significa Yeshua, Dio salva. E Giuseppe, ubbidientissimo a Dio, non comprende il mistero dell'incarnazione. E chi può comprendere il Dio che è mistero sempre, ma sempre mistero d'amore? E accetta. Prende con sé Maria, la promessa sposa. Giuseppe è qui chiamato giusto. Ci chiediamo che cos'è la giustizia? È dare a ciascuno il suo. e anzitutto dare a Dio ciò che è di Dio. Dio è tutto, Dio dà tutto, Dio si aspetta tutto. L'obbedienza d'amore come risposta a Lui che fa tutto per amore. Ovviamente questo esige una vita di fede permanentemente alimentata. E questo Gesù, dice il testo, salverà il suo popolo dai suoi peccati. Lo so, oggi la parola peccato è fuori moda, il termine è considerato come un'anticaglia da riporre in soffitto. Peccato, invece, nella visione biblica, non è l'infrazione di una legge esterna, magari arbitraria, tutt'altro. È viceversa il rifiuto di un incontro, di un'alleanza di amore, è un voltare le spalle alla propria salvezza. L'uomo vuole sentirsi libero e perciò concepisce il rifiuto all'amore sorgivo, ma non sa che, essendo creato per lui, rifiutare lui significa rifiutare se stesso. Lontano da Dio si allontana dalla sua identità. Fallisce il suo scopo. È interessante che nella liturgia ebraica il termine peccato significa letteralmente mancare il segno, fallire il bersaglio. Il peccato, dunque, nella prospettiva biblica è farsi del male. Potremmo così sintetizzare: chi fa il male si fa del male. Dovremmo oggi tenerlo presente quando si proclama la libertà e invece libertinaggio. Si fa del male a livello personale, sociale, micro, macroeconomico e ci si ritiene immuni da conseguenze nocive. E invece è sotto gli occhi di tutti. I poveri diventano sempre più miseri e coloro che li opprimono con cinismo mal celato, si sentono sempre più vuoti, infelici, condannati alla nevrosi, alla noia, alla nausea di sé. E per sfuggirle si ricorre a quello che Pascal chiamava le divertissement, cioè lo stordimento nelle mille forme alienanti. Il Creatore ha plasmato il cuore dell'uomo con l'attrazione verso di lui. Questa è la sua natura e guai ad andare contro natura. Il peccato è non fare ciò per cui siamo costruiti. Riconoscere tutto questo e rendersi disponibili e coscientizzare onestamente il proprio fallimento e a chiederne costantemente perdono, lanciandosi con fiducia nelle braccia del Padre misericordioso. L'uomo ritorna alla sua sorgente, alla sua pace profonda, alla sua autentica libertà. E Dio, da parte sua, continua a ricordarci che si fa festa in cielo per un peccatore che torna a lui. Dio ha mandato suo figlio per cercare i suoi figli peccatori e per farli tornare al suo cuore. Dio è festa perché è eterna felicità ed è un paradosso che in Lui che è festa si potenzi questa festa. Provare per credere e credere sempre di più per provare sempre al meglio. Natale viene per questo, per farci sentire che siamo stati donati e perdonati, cioè iperdonati. Il Dio con noi, che è il filo conduttore di questa liturgia della parola, è l'autentica bella notizia. Nella seconda lettura Paolo dichiara che egli è stato scelto per proclamare il Vangelo, Evangelion, significa la bella notizia della salvezza in Cristo Gesù, e chiama i credenti di ieri e di oggi diletti di Dio e santi per vocazione. Tu, io, ognuno di noi ha come suo vero nome l'amato. Ciascuno può dirgli: io sono l'amato, tu sei l'amore. Grazie, o mio Signore. Per giungere a questo punto, il Figlio di Dio si è fatto uomo e come tale ha provato il dolore, l'angoscia, l'abbandono, la morte. Dio con noi resta tale per tutti i secoli. Le ultime parole registrate nel Vangelo di Matteo sono di Gesù risorto che dice ai suoi e a ognuno di noi in ogni tempo: io sarò con voi tutti i giorni fino alla fine della vostra storia. E questa, sorelle e fratelli, la grande grazia, Dio è con te e con me e con ogni uomo. Il Dio con noi sia motivo di gioia, non solo in questo periodo natalizio, ma in tutti i giorni di ogni anno, soprattutto quando siamo attanagliati dalla prova, dalla tribolazione, dallo scadimento dell'età, dal tradimento di persone care. Dio con noi resta tale per tutti i secoli. Ecco, questa, fratelli e sorelle, è la nostra grande grazia. Dio è con te, è con me, è con ogni uomo, sempre. Non saremo mai soli. Quello che ci opprime soprattutto oggi è la solitudine. Siamo soli in mezzo alla folla, per dirla con un autore contemporaneo. Addirittura si avverte la solitudine in casa propria. C'è una solitudine da isolamento, da marginalizzazione, e c'è una solitudine interiore, chiamata esistenziale. La solitudine esistenziale, quella profonda che ogni essere umano sperimenta di fronte alle grandi scelte e davanti alla morte. Questa solitudine esistenziale, solo Dio può colmarla. Il Dio con noi sia motivo di gioia non solo in questo periodo natalizio, ma ogni giorno del nostro anno. Tutto e tutti passeranno, solo Dio resterà. Egli si definisce nella Sacra Scrittura il fedele e ci vuole fedeli a questa realtà consolante che ci fascia come un bambino protetto dalle cure amorevoli della mamma. Tenerezza di Dio è la parola che spesso ripete Papa Francesco. Non è retorica, è la consolante certezza che ci proviene dalla nostra fede alimentata dalle preghiere e dai sacramenti. Tenerezza che Dio in sovrabbondanza ci dona, tenerezza che dobbiamo condividere specialmente per chi si sente marginalizzato e disprezzato. L'attenzione molteplice ai poveri è la prova che abbiamo preso sul serio Dio, l'Emanuele, nostra speranza e nostra grazia.